Rock Ritual, la vostra ora con i classici del rock. E benvenuti a quest'altra nuovissima puntata di Rock Ritual, qui in redazione da fuori alla network per voi Giorgia Fedrigo
ed Elisa Gasparoni.
E iniziamo un'altra puntata scoppiettante di questo programma. Vi apriamo come la scorsa volta con una citazione per farvi scoprire di chi parleremo. We are Motorhead and we're gonna kick your ass. Parliamo infatti dei grandiosi, grandissimi Motorhead. E questo gruppo, un gruppo britannico hard navy, si è formato nel 75 ed è stato poi ispiratore di generi come lo speed e il thrash metal, scusate, anche se i Motorhead stessi si definiscono essere suonatori di rock and roll. I temi principali trattati da questo gruppo sono la guerra, intesa però come lotta contro la malvagità, le sostanze stupefacenti, il sesso, il rock, l'abuso infantile e la vita on the road.
E diciamo che tra i grandi componenti di questa band c'è Lemmy, e Lemmy appunto fu prima pilotava in un'altra band, gli Hawkwind, e dopo questo licenziamento di questa band appunto
per motivi molto particolari
durante una tournée in Canada, infatti fu licenziato, diciamo, per possesso di anfetamine e rinchiuso in prigione dopo per 5 giorni, e quindi diciamo una causa un po' diversa magari rispetto ad altri licenziamenti di altre band, però forse magari una cosa insomma meritata quasi, diciamo, però
sì, un motivo insomma non così superficiale,
no,
come invece in altri casi
assolutamente no. Però Lemmy non si diede per vinto e decise di formare una propria band insieme al chitarrista Larry Wallis e al batterista Lucas Fox. E vediamo innanzitutto come fu scelto il nome.
Sì, infatti la prima scelta fu Bastard, però questo nome fu cambiato su suggerimento soprattutto del loro manager dell'epoca in Motorhead, che comunque rimanda un po' a quella che era stata la causa del licenziamento. Infatti con questo termine si indica quello che è chiamato speed freak, che è l'effetto che ha su una persona l'assunzione di anfetamine.
In effetti il nome Bastards insomma non è un nome da grandi star forse. Infatti il manager ha detto che i Motorhead, comunque quelli che sarebbero stati poi Motorhead, non sarebbero mai finiti a Top of the Pops. E invece
vedremo che
continuate
a seguirci e lo scopriremo più avanti.
E dobbiamo dire allora come è stato il loro debutto. Il loro debutto fu alla Roundhouse di Londra il 20 luglio del 75. E dopo pochi altri spettacoli, però vi furono già dei gran bei cambi nella formazione. Infatti, vediamo che Phil Taylor sostituisce alla batteria Lucas Fox e Eddie Clarke sostituisce Larry Wallis, e così diciamo che si avvia un po' quella che sarà la formazione storica della band.
Sì, questa formazione con Lemmy, Phil Taylor ed Eddie Clarke viene denominata come la formazione classica dei Motorhead.
Sì, e nel 77 esce già il loro primo album ufficiale omonimo. E omonima è anche la prima canzone che vi vogliamo far sentire oggi
in questa versione live, tra l'altro, quindi godiamocela insieme. Motorhead dei Motorhead. E vi abbiamo voluto lasciare un po' in questa atmosfera da concerto dei Motorhead. Abbiamo ascoltato la loro omonima canzone del loro omonimo primo album del 77, un album che fu registrato in solo 2 giorni e che ebbe comunque un discreto successo perché aveva uno stile particolare, soprattutto la voce rauca e graffiante di Lemmy, ma anche il basso, il ritmo, il ritmo della batteria e del basso molto incalzanti, e gli assoli di chitarra particolarmente incisivi, quindi una gran bella novità per l'epoca.
E per quanto riguarda i suoni, dobbiamo dire che nei due album successivi, Overkill e Bomber, del 79, loro perfezionarono molto i suoni che già un po' li caratterizzavano, ma comunque li hanno migliorati. E poi succede che durante il tour con gli Saxon, sempre in questo periodo, i Motörhead incisero dei brani che poi successivamente furono raccolti in un EP che fu pubblicato nell'80, e questo EP si intitola The Golden Years. E addirittura, penso, è un po' strano anche per un EP, rientrò come decimo nelle classifiche europee, insomma,
una buona posizione comunque per un EP.
E poi, attenzione, una cosa molto particolare,
ma ve l'avevamo già un po' accennata prima.
Sì, noi vi accenniamo sempre tutto, più o meno. Nell'80 parteciparono a Top of the Pops, quindi
del manager.
Il loro manager, insomma, si sbagliava. Diciamo che a me sarebbe piaciuto vederli, perché comunque da piccolo guardavo sempre Top of the Pops.
Però sì, una volta lo facevano anche qua in Italia. Adesso
hanno eliminato tutto. Già.
Sono spariti molti bei programmi, purtroppo.
Sì, ricordo queste belle epoche, insomma.
Eh sì, dopo la partecipazione a Top of the Pops iniziarono a lavorare a quello che fu il loro album però di maggior successo, Ace of Spades, che tutti sicuramente conosceranno e che le rese famosi in tutta Europa. L'EP era stato un po' un assaggio e adesso arriva il vero e proprio album che li rende famosi in Europa, in quanto era tra l'altro migliore dei precedenti come suoni. La loro fama iniziò quindi a crescere grazie anche alle esibizioni da live, e fu grazie appunto a un album registrato live che ottennero la fama mondiale stavolta, con l'album No Sleep Till Hammersmith dell'81, che è considerato addirittura uno dei più violenti della storia del rock. Ma iniziarono dopo questo album che riportò al successo dei dissidi, per cui ci furono dei cambiamenti nella band. Tra l'83 e l'84, perdonatemi, cambiò il batterista dei Motörhead e divenne Pete Gill. Però nell'87 tornò a suonare con loro e il loro batterista storico Phil, detto anche Phil the Animal Taylor.
E sempre per quanto riguarda i nuovi membri della band, nell'84 Lemmy fece delle audizioni per trovare un nuovo chitarrista e sorprendentemente ne trova e ne sceglie due. Forse magari era un po' difficile la scelta e quindi preferì sceglierne due invece che magari escluderne altri molto bravi.
D'altra parte, quando hai davanti dei talenti così, come si fa a scegliere?
Assolutamente,
lo capisco anche io, Lemmy.
Sì. E quindi con Phil Campbell e Wurzel ritornarono ad essere un quartetto, quindi come erano già stati in precedenza. E poi c'è da dire che nell'85 festeggiarono i loro 10 anni di attività all'Hammersmith Odeon, e qui per l'occasione, diciamo, i vecchi componenti ritornarono nella band per festeggiare questi 10 anni.
Salirono sul palco tutti i vecchi componenti insieme ai Motörhead e suonarono tutti insieme, quindi sicuramente è stata una data da ricordare.
Impossibile, sì.
E fortunati i partecipanti, direi.
Magari fosse così in tutte le reunion, ovviamente è una cosa molto
purtroppo
rara.
Esatto, è una cosa molto rara ed è più difficile solitamente, però loro ci sono riusciti e deve essere stata sicuramente una delle date più importanti e più belle, secondo me, a cui partecipare.
E poi nell'86 esce Orgasmatron. E ora però vogliamo far sentire questa canzone che si intitola Overkill,
che è un album di cui abbiamo parlato all'inizio in questa sezione. Adesso ci ascoltiamo l'omonima canzone, Overkill.
Feeling noisy, man, it's gonna
Abbiamo ascoltato Overkill, un grande brano dei Motorhead. E ora vogliamo ritornare parlando un po' del... continuando della, di parlare della storia della band. E parliamo del 90, quando la band per la prima volta ha ottenuto un contratto con una major, la
dopo,
Sony Music.
Dopo ben 15 anni che suonavano.
Assolutamente. E quindi, dopo questo grande cambiamento... però diciamo che a volte diciamo le major vengono criticate perché magari vincolano un po' gli artisti, invece questa volta succede che la Sony Music li lasciò molto liberi di scegliere l'orientamento musicale e anche la composizione, quindi furono molto avvantaggiati su entrambi i lati, non furono liberi assolutamente di scegliere appunto cosa avrebbero suonato. E poi dobbiamo parlare di un grande album della band, quello che, che esce nel 91 e si intitola 1916 e riflette sulla guerra mondiale. E diciamo che è considerato uno dei loro più grandi capolavori, come appunto ho prima accennato, e attenzione, contiene una traccia che sicuramente molti di voi conosceranno, che si intitola Ramones, ed è appunto dedicata a questo grandissimo gruppo. E io, senza volerlo, oggi sono venuta agghindata a tema, perché io comunque adoro i Ramones e ho una cassettina, una specie di collanina con appunto il logo dei Ramones. Senza volerlo, insomma, mi sono dedicata a loro.
Dato che ci stiamo dedicando agli outfit, io non c'entro niente oggi con nessuno di questi artisti di cui
no,
parliamo.
I fiorellini nella comunque, maglia riflettono sì. molto i Motorhead, sicuramente.
Sento la primavera io, cosa sì. devo dirvi? Va bene, comunque passiamo al 92, anno in cui Phil Taylor uscì definitivamente dalla band e fu sostituito quindi dallo svedese Mickey D. E però i motivi dell'uscita dalla band di Phil Taylor non sono ben chiari, cioè ci sono diverse versioni che confliggono, quindi...
Sì, noi abbiamo cercato come sempre di informarci appunto sul, sui motivi appunto della sua uscita dalla band, ma purtroppo questa volta non abbiamo trovato...
È veramente una situazione controversa. Nel 94, dopo un album autoprodotto chiamato Bastards, che però non ebbe molto successo.
Aveva ragione il manager, insomma, quando aveva fuori quella parola lì, insomma, non c'è proprio verso che vada
bene. Aveva ragione,
cose.
Non avrebbe avuto successo. E non ha avuto successo sia per la scarsa qualità delle registrazioni, ma anche per la poca sponsorizzazione che ha avuto questo disco. Comunque nel 94, dicevamo, fecero un tour invece con i Black Sabbath e i Ramones.
I Ramones!
A cui avevano dedicato la canzone.
Sì. E poi invece nel 95 abbiamo un altro abbandono della band, il chitarrista Wurzel appunto abbandona la band e senza un motivo preciso. E la band appunto...
Qua addirittura motivi non ne abbiamo trovati,
no,
non c'è un motivo
zero,
preciso.
E quindi ecco,
non
la
abbiamo
band...
neanche cose controverse da spiegare.
No, proprio qui non c'è un motivo. E la band ritorna ad essere un terzetto e con una formazione che è tuttora quella esistente, insomma. E poi dobbiamo dire che sempre nel 95, in modo particolare il 14 dicembre, a Los Angeles la band registra insieme ai Metallica un disco in occasione dei 50 anni di Lemmy.
E, sì, perché Lemmy è nato nel 45, sì. Fatevi due conti di quanti anni
esatto.
ha.
Esatto. Appunto questo disco che si intitola The Lemmy's As Known As Metallica e viene pubblicato come bootleg, quindi avevamo già parlato dei bootleg
che
in
sono
precedenza.
Queste registrazioni da live che però non sarebbero così legali,
sì,
ecco,
però,
si scaricano, comunque. Si trovano in internet, ma non vengono riconosciute nella discografia. Questo bootleg in particolare non viene riconosciuto
da nessuna delle due discografie, diciamo, di entrambi gli artisti, e purtroppo è un peccato perché comunque è una bella collaborazione molto ricercata, anche insomma vediamo due grandi band, se vogliamo, che collaborano, non è una cosa da tutti i giorni, insomma. E quindi questa volta i bootleg, insomma, dai, ce li facciamo passare, anche se...
Bootleg è rimasto bootleg in tutti i sensi, perché appunto è misconosciuto da entrambe le band che sono coinvolte in questo disco. Vabbè, pazienza, noi ci ascoltiamo invece un'altra canzone famosissima dei Motorhead ed è Bomber.
Abbiamo ascoltato Bomber, uno dei grandi successi dei Motorhead.
D'altra parte, chi non ha mai sentito questo famosissimo riff?
È impossibile che nessuno, insomma, non conosce questa canzone. E ora dobbiamo parlare del grande componente, appunto, leader dei Motorhead, Lemmy Kilmister. È il fondatore, appunto, e il leader dei Motorhead.
Ma è stato anche il suo ruolo nella band era quello di bassista e cantante allo stesso
tempo.
Cosa che io non riesco a fare, di cantare e suonare insieme. Ma fortunatamente lui sì, perché ci ha donato delle grandi canzoni. Quello che è particolare in Lemmy è anche il suo aspetto, che è assolutamente inconfondibile, un po' per il suo aspetto fisico stesso e un po' per come si presenta. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, riconoscibilissimo subito a prima vista sono i due nei che ha in faccia e l'acconciatura di stile ottocentesco, diremmo, con le basette che si uniscono in un tutt'uno con i baffi. Per quanto riguarda invece la presentazione, il come si presenta lui sul palco, mette sempre occhiali da sole, cappello da cowboy, stivali, poi lui ovviamente ha i capelli lunghi, e indossa spesso medaglie e simboli prussiani e tedeschi. Infatti lui era un appassionato di storia del Novecento, in particolare della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo detto appunto che è nato nel 45, quindi è un periodo che bene o male, insomma, lo coinvolge direttamente. Un'altra particolarità è il modo in cui suona e canta, cioè lui tiene l'asta del microfono più alta di quello che dovrebbe essere, col microfono rivolto verso il basso, quindi canta tenendo la testa rivolta al contrario verso l'alto, e quindi non guarda quasi mai verso il pubblico o lo strumento che suona.
Peccato che non guardi mai il pubblico.
Peccato perché i fan sotto a volte ci sperano un po'.
I cartelloni, tra cartelloni, i simboli, eccetera, insomma, uno non può mai interagire con lui ed è un gran peccato, ma forse magari può contribuire appunto a creare il mito dell'artista, perché magari non è neanche tipico di tanti grandi leader comportarsi così, però insomma.
Tanti leader no, però molti si ispirano.
Sì,
si ispirano sicuramente a lui. Ho sentito un gruppo la settimana scorsa il cui cantante e chitarrista cantava appunto in questo modo, col microfono in questa posizione un po' particolare.
Sicuramente moltissimi si sono ispirati ai Motorhead e anche a Lemmy Kilmister. E poi, sempre di Lemmy Kilmister, vogliamo un po' definire quelli furono le sue origini. Lui è originario del Galles e, attenzione, suo padre era un cappellano della Royal Air, forse,
britannica.
Quindi diciamo che questo padre però fu una figura veramente poco presente nella sua vita. Infatti lasciò la famiglia solamente quando lui aveva 3 mesi. E qui diciamo che si spiega un po' il fatto che Lemmy abbia un po' un odio verso la religione, insomma.
Sì, lui dice proprio che è stato un trauma questo abbandono e l'ha portato poi a questo odio.
Nei testi si evince sicuramente questo, però sì, non servono molte dichiarazioni per capire appunto quale sia il suo rapporto con la religione. E poi dobbiamo ricordare anche quello che fu appunto il suo lavoro prima dei Motorhead. Prima dei Motorhead, infatti, negli anni 60 lavora come roadie per Jimi Hendrix e The Nines, quindi delle belle collaborazioni comunque, nonostante fu già un buon inizio, insomma, per lui.
Sì, già il fare il roadie secondo me è un bel lavoro, poi non l'ho mai fatto, però non posso dirlo.
Venire a
contatto con personalità come Jimi Hendrix, insomma, lo rende un bel lavoro, se non lo fosse.
E passiamo
un attimo alla fase più specifica,
più tecnica, visto che si parla di bassisti, non potevamo dare questa parte a Giorgia.
Yeah. Sì, diciamo che lui usa il basso in un modo particolare, infatti lo suona un po' come se fosse una chitarra ritmica. Preferisce suonare degli accordi, quindi insieme di più note, piuttosto che le singole note come si fa solitamente con il basso. E lui usa quasi sempre un Rickenbacker.
Io sono molto felice di questo, perché non è un basso, è una chitarra, però uno dei miei chitarristi preferiti, non so se lo conoscete, Chris Urbanovic, un chitarrista che appunto è stato anche negli Editors, usava questa grande chitarra e quindi mi ricorda i bei tempi, vecchi dei
la,
tempi.
La Rickenbacker, la Rickenbacker era una buona marca.
Merita assolutamente.
Però lui usava su un Rickenbacker dei pick-up della Gibson Thunderbird.
Un'altra grande marca, insomma, quindi diciamo un bel mix di elementi.
Sì, tanto che la Rickenbacker recentemente ha proprio costruito un modello di basso su misura per lui.
Sì, diciamo che la collaborazione è elevata per entrambi, nel senso che una grande marca che collabora con un grande artista, quindi il merito va a entrambi.
Lui però ha suonato occasionalmente anche la chitarra acustica e l'armonica a bocca, però insomma il basso è il suo strumento principale.
Sì, un grande artista, un grande musicista in tutti i campi. Però in altri campi appunto è stato presente.
Eh sì, non è stato solo un musicista ma anche un attore.
Infatti è apparso su una fiction del 90, Hardware, e su una commedia dell'87, Mangia il ricco. E attenzione, noi che studiamo comunicazione questa cosa ci è piaciuta molto appena l'abbiamo saputa. Infatti è successo che è apparso nella pubblicità della Kit Kat, quindi... anche un buon
snack.
Sì, uno snack buonissimo.
Cioccolatoso.
Cioccolatoso, come facciano. Sì, giusto, ti dà carica, soprattutto per le lezioni, gli esami. Insomma, non vogliamo fare pubblicità, invece la stiamo facendo. Vabbè,
va
lasciamo
bene.
Stare.
È veramente stato Lemmy. Lemmy ha fatto una pubblicità ai KitKat.
Suonando,
un po' particolare.
Sì, molto particolare. Diciamo che lui ha sempre avuto una passione per le parodie, eccetera. E quindi per questa pubblicità appunto ha suonato il violino vestito da tipico metallaro, insomma.
E sì, come era l'abbigliamento che abbiamo ricordato prima che lui usava da live.
E attenzione, in un contesto molto particolare, infatti suona in questa stanza che di solito invece era il luogo di ritrovo per il tè delle 5. Quindi le nonnine che prendono il tè.
Sì, ma tra l'altro un ambiente particolare perché era un ambiente abbastanza lussuoso e altolocato.
Assolutamente. E poi un'altra comparsa è stato appunto è comparso nel come autista nel video Running Wild degli Airborne.
Quindi... un'altra band forse più vicina agli AC/DC che ai Motorhead.
Sì, forse,
però
che AC/DC ovviamente, che se ci avete
seguito
è stata una delle puntate più scatenate, diciamo,
soprattutto qua in regia. Ma un'altra cosa curiosa su Lemmy è che lui ha avuto moltissime donne, però non più di 2000 come dicono assolutamente.
No.
Non più di 1000, dice lui.
Un numeretto da poco.
Piccolino.
E attenzione.
Infatti c'è una citazione interessante.
Sì.
Perché Lemmy non si è mai sposato. E a riguardo dice: bisogna scegliere tra il matrimonio e il rock and roll. Il sesso dura al massimo 30 minuti. Un concerto almeno un'ora e mezza. La scelta è bella che fatta.
Sì, beh, forse era lui che più di tanto non era molto abile,
sì,
in certi
comunque
campi.
Donzelle, Lemmy è libero,
però
ci ha detto che 30 minuti al massimo, poi basta, si scoccia.
Ai, quindi non so quanto vi convenga. Anche
però
perché...
forse questo è stato un po' anche per via di un evento un po' oscuro che ha caratterizzato la sua adolescenza. Infatti,
sicuramente l'analisi psicologica.
Sì. A soli 17 anni, infatti lui si era innamorato per l'unica volta della sua vita, dice, di una ragazza tossicodipendente che poi è morta di overdose. Quindi questo molto probabilmente ha un po' caratterizzato i suoi rapporti con le donne, ecco.
E dopo questa analisi quasi freudiana, vi vogliamo far ascoltare All the Aces. Right.
Abbiamo ascoltato un'altra scatenatissima e movimentatissima canzone dei Motörhead, All the Aces, ma ritorneremo a parlare di Aces tra poco. E parliamo invece adesso del loro logo, del loro nome, che è scritto in un carattere minuscolo gotico con l'umlaut sulla O, che però, sulla prima O, che però non altera insomma il modo di leggere questo nome, Motörhead. L'umlaut è detta umlaut dell'heavy metal o anche rock dots. Sarebbero due puntini posti su una vocale, per chi non sapesse. Insomma, io ho studiato tedesco, però chi io magari non ha conoscenza di questa lingua, spieghiamo un attimo cos'è l'umlaut. Sono due semplici puntini.
Ho provato a iniziare a studiare tedesco da sola, ma cioè,
ha vinto lui.
Sì, ha vinto lui decisamente. Mi hanno detto, dai, hai fatto latino, puoi iniziare a studiare tedesco, non so perché sta cosa. E invece
no, non ho mai sentito una dichiarazione del genere.
Mi hanno detto
io,
così,
però va bene.
Però
ok, questi due puntini su una vocale. Detti anche rock dots, che sono stati non solo per i Motörhead ma per tante altre band un mezzo di marketing. Infatti vorrebbero richiamare degli stereotipi di forza e durezza, richiamandosi a popoli quali i vichinghi. Quindi vediamo che anche qua le culture vichinghe tornano.
Sì, vi ricordo
gruppi,
la prima puntata, vabbè, visto.
Come in altri gruppi che non hanno usato l'umlaut, però si
i vichinghi ci sono
popolo
sempre. Sì, mi ricorda
i
bei tempi, insomma. Ora adesso invece vi vogliamo parlare di una cosa più carina e coccolosa. Forse
certo,
non molto. I Motörhead infatti hanno una mascotte, come noi di Fuori Aula Network abbiamo il fantoccio, anche loro hanno una mascotte, e lo Snaggletooth, che fu creato graficamente da un grande artista, Joe Petagno, da un'idea del leader della band, appunto Lemmy Kilmister.
Questa mascotte è conosciuta anche come Warpig, magari qualcuno lo conosce con questo nome.
Forse sì, forse è più nota con questo nome. E diciamo che è ricreata da un misto vario di animali, tra i quali un cinghiale, un cane feroce, un gorilla. E poi diciamo che successivamente, sempre tramite l'idea di Lemmy, c'è un aggiunto appunto un elmetto e una catena, quindi appunto richiamare sempre appunto il carattere forte della band e il suono anche molto forte della band. E diciamo che però questa mascotte purtroppo ha avuto una sua morte simbolica, anzi dobbiamo dire. Infatti il 21 settembre del 2007 l'artista che appunto realizzò questa mascotte ha interrotto la collaborazione con i Motörhead, e quindi diciamo che simbolicamente la mascotte appunto è morta, anche se insomma...
Sì, i Motörhead non hanno più creato appunto questa figura, però possono comunque usare tutte le vecchie creazioni.
Sicuramente.
E questa mascotte si richiama tra l'altro allo stesso Lemmy, in quanto il dente rotto della mascotte richiama il dente rotto di Lemmy, che effettivamente ha.
Giustamente vediamo qui l'ispirazione che richiama appunto ai caratteri proprio fisici di Lemmy.
E sì. Un'altra cosa particolare è che i Motörhead hanno collaborato svariate volte con la WWE, creando delle canzoni per dei loro eventi, che poi sono anche finite in alcune compilation.
Soprattutto voi maschietti magari
della
WWE.
Ma anch'io la guardavo una volta.
Sì, vabbè, ma tu
no,
sei
adesso,
a parte.
Adesso no, non riesco più a vederla per più di 10 minuti, però da piccola la guardavo.
carattere tosto.
In particolare, piccola, all'interno della WWE hanno collaborato i Motorhead con il wrestler Triple H, creando per lui la canzone che lo accompagna in ogni sua entrata nello studio, non so come definirlo, il luogo in cui
nel
si
ring,
svolge,
forse, boh.
Sì, ma anche prima di salire sul ring, insomma, avete capito.
Sì, nello
mentre
studio
cammina verso il ring,
l'ascesa,
è accompagnato da questa canzone dei Motorhead.
E poi, visto che nelle scorse puntate avevamo parlato appunto di critiche su critiche, polemiche, eccetera, anche i Motorhead appunto non si sono fatti perdere appunto le polemiche.
Non sono esenti da critiche.
Assolutamente no, comunque penso non ci saranno di gruppi di cui parleremo, anche che appunto le critiche ci sono ovunque, purtroppo. Infatti i Motorhead sono stati criticati per accusati di propaganda nazista. Ora, ovviamente, loro hanno negato, anche perché diciamo che questo è più un pregiudizio, in quanto Lemmy è sempre stato un appassionato di storia dell'epoca. Infatti,
l'abbiamo già detto
ovviamente
prima.
Anche in base all'anagrafe sua, insomma, è anche abbastanza comprensibile che sia appunto appassionato della storia di quel periodo. E appassionato appunto di tutto ciò che succede anche ai regimi totalitari, che
anzi
però
lui ha proprio una vera e propria collezione di oggetti di quell'epoca e del regime nazista, per appunto per pura passione, una passione storica che non ha niente a che fare invece con l'ideologia che quel periodo, quel regime, insomma, propagandava. Ma un'altra cosa di cui dobbiamo parlare sono degli altri simboli. Simboli, cioè, o meglio, degli impianti scenici che diventano però dei veri e propri
simboli.
Simboli
per la band.
Uno è il bombardiere, Bomber, ideato nel 79, che era un impianto luminoso fatto da una serie di tubi concatenati tra loro, che appunto si muoveva sul palco in quattro direzioni e illuminava così la scena. Una cosa abbastanza particolare per l'epoca, che però purtroppo fu rubato.
Sì, ci sono sempre queste cose in tutte le epoche, proprio.
Durante la data di un tour, degli zingari dicono si sono introdotti nel magazzino in cui questo bomber era tenuto in attesa del concerto, e ne hanno asportato delle parti, danneggiandolo quindi e rendendolo inutilizzabile, probabilmente per vendere i ricambi.
Sì, sicuramente questo, insomma.
Ma i Motorhead sono stati abbastanza sfortunati in realtà anche con altri impianti elettrici, per esempio con il famoso Ace of Spades, che era questo asso di picche gigante che fatto di lucine, che doveva anche questo illuminare il palco, ma non funzionò mai come dovuto.
Sfortunati,
ebbe una grande serie di problemi.
I problemi tecnici.
Problemi tecnici che anche noi ogni tanto riscontriamo.
Ma più che ogni tanto, direi.
Ma non ci fermiamo e andiamo avanti.
Noi non ci
fermiamo,
assolutamente.
E allora andiamo avanti ascoltandoci appunto Ace of Spades, che è forse una delle canzoni più famose dei Motorhead.
Abbiamo ascoltato Ace of Spades, ma ora vi vogliamo ricordare un po' quelli che sono stati i premi e i riconoscimenti ottenuti dalla band. E vi vogliamo ricordare innanzitutto come abbiano vinto due Metal Hammer Awards e un Metal Hammer Golden Gold Award. Sempre per quanto riguarda appunto i premi e i riconoscimenti, sono riusciti ad ottenere anche un Revolver Golden God Award. Insomma, la parola God c'è un po' ovunque.
Ma d'altra parte sono stati una band tra le più importanti della storia del rock e anche del metal, direi. Forse i Motorhead sconfinano di più nel metal.
Sicuramente. E poi anche un Classic Rock Award. Quindi qua ce n'è per tutti i gusti, diciamo, che hanno sono riusciti ad accontentare un po' tutti i gusti, tutte le varie variazioni.
Sì, addirittura erano riusciti a mettere d'accordo il metal con i punk, questa
e quindi,
band.
Sì,
quindi una cosa non da tutti.
No, sicuramente non è da tutti. E non è da tutti sicuramente anche vincere un Grammy Award. Infatti nel 2005 hanno vinto come Best Metal Performance con una reinterpretazione di un brano dei Metallica, e quindi insomma una cosa molto di grande prestigio. E
ma hanno avuto anche altre due candidature ai Grammy, che però non hanno ottenuto, insomma non hanno vinto. Un premio un po' particolare invece che hanno ottenuto è il miglior peggiore band del mondo nel 75 secondo il magazine inglese Sounds.
Io assolutamente non sono d'accordo, peggiori band del mondo insomma ce ne sono ben altre.
Però è la migliore, eh?
Ma guarda, è sicuramente il meglio tra il peggio. Guarda, io tra il peggio non saprei scegliere tra quelli che penso io siano i peggiori. Però
loro sono i migliori.
Ecco, loro sono i migliori.
Loro sono i migliori secondo il magazine Sounds, perlomeno. Inoltre nel 1980 sono stati Band of the Year, sempre nella classifica del magazine Sounds, e furono premiati sì nel 2003 con l'ingresso nella Rock Walk of Fame il 1 settembre.
Sì, insomma, quindi un grande riconoscimento.
Assolutamente.
E poi vogliamo parlarvi invece degli album. Infatti gli album, per quanto riguarda quelli che appunto vi abbiamo citato, l'album Overkill è stato inserito tra i 50 album più pesanti e rumorosi di tutti i tempi. E noi vorremmo aggiungere, ma a noi piace lo stesso, insomma.
Sì, è un genere appunto, come abbiamo detto, più vicino al metal, quindi ci sta che sia nella classifica dei più pesanti e rumorosi. Ma questa band è rientrata anche nella posizione numero 8 della classifica, perdonatemi, non so come mi sia venuto fuori.
È il caldo.
Nella classifica speciale Greatest Metal Bands, gestita da, signori e signore, MTV, sì, perché MTV
ogni tanto fa le sue buone
MTV
cose.
MTV una volta si dedicava più spesso a questi generi, purtroppo adesso meno, ma rientra anche alla 26esima posizione della classifica speciale 100 Greatest Artists of Hard Rock della rete televisiva VH1.
Ma ora vogliamo farvi sentire un grande pezzo dei Motorhead, Poison.
E siamo giunti purtroppo verso il finire di questa puntata sui Motorhead, che hanno ricevuto un premio tra virgolette speciale. Sono stati inseriti al primo posto nella speciale classifica della rivista Spin tra le 40 band con il miglior nome di tutti i tempi. Ma diamo quindi i loro contatti per continuare a seguirli non solo attraverso il nostro programma ma anche sui loro siti. Il sito ufficiale dei Motorhead è www.imotorhead, cioè imotorhead.com. Su Facebook li trovate come Official Motorhead e su Twitter come chiocciola My Motorhead. Su Facebook invece trovate, già che ci siete per cercare i Motorhead, trovate anche Lemmy come Official Lemmy.
E già che ci siete appunto a cercare i Motorhead, però venite a trovare anche noi, perché noi siamo molto interattivi nelle nostre pagine social. Infatti ci trovate su Facebook Rock Ritual trattino fuori aula network. Per quanto riguarda Twitter, sempre aggiornato anche questo, Ritual on Fun. E per quanto riguarda Instagram, appunto per le foto, rock.ritual.fun. Purtroppo con questa puntata è tutto. Io sono Elisa Gasparoni,
Giorgia Fedrigo, dagli studi di Fuori Aula Network ci dobbiamo salutare, ma restate con noi per la prossima puntata del nostro programma la settimana prossima. Ciao a tutti,
alla prossima.
Rock Ritual, la vostra ora con i classici del rock.